Allora, ora che abbiamo ascoltato la lezione del dottor Zotti, che devo dire è veramente molto chiara e molto puntuale nel presentare il progetto Scuola per Conoscerci, così mentre ascoltavo la sua lezione mi sono preso qualche piccolo appunto, così per sottolineare delle cose di cui il dottor Zotti ha parlato e che mi preme sottolineare. Ecco. Ovviamente l'avrei fatto come dire, in presenza, ma coinvolgendo lo stesso dottor Zotti nella discussione. Ora questo non è possibile, quindi, ma proprio proprio delle suggestioni a lato. Allora, avrete notato come in questo progetto, come tutti i progetti di psicologia di comunità, c'è una grandissima attenzione al contesto specifico. Cioè, avrete visto che il dottor Zotti all'inizio ha parlato e ha cercato di specificare molto bene, cioè ha specificato molto bene il contesto all'interno del quale ci muoviamo. Avrete notato la grande attenzione che ha avuto nel definire l'ambito, no? Le tematiche LGBT da un lato e il bullismo dall'altro. Quindi che cosa si intendono per esempio, con l'uso di parole molto specifiche, come può essere, non so, è gay, lesbica, bisessuale, transgender, transessuale, questioning, intersex, queer, e aspetti che io vi consiglio di guardare con molta attenzione, perché, come dire, se sbagliamo qualcosa lì, il progetto come dire, rischia di essere veramente controproducente. Allo stesso modo, allo stesso tempo, parla con grande attenzione anche del bullismo, che cos'è il bullismo, che cosa non lo è. Che cos'è l'omofobia, no? Avete notato che ormai il termine omofobia, cioè il concetto di fobia, non regge più, non è una fobia e non lo è mai stato. Quindi, come dire, è un termine che ormai si tiene, però ecco, è un termine che trasmette un'idea anche sbagliata, come se fosse un disturbo psichico, no? Come se fosse una fobia, come l'agorafobia, ecco, non è esattamente la stessa cosa. Quindi la grande necessità di conoscere il contesto specifico, perché un bullismo, ad esempio, per prevenire il bullismo razziale, no? Il bullismo etnico, capite che dovrebbe prendere in considerazione anche altri aspetti. Questo intanto è il primo punto. Un altro punto che mi premeva sottolineare e che è molto in linea con l'empowerment di organizzazioni e in parte di comunità, cioè la presenza, allora, intanto sicuramente di empowerment di organizzazione qual è? Ad esempio, la rete che hanno costruito per presentare questo progetto. La rete in questo caso di associazioni, e cioè Arcigay, Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus, Arcigay Friuli e Lesbiche del Nord-Est, Lune Alfi. E qui capite che, come dire, hanno proposto un progetto che nasce immediatamente da una cordata di associazioni, cioè le associazioni fondatrici, mettiamola così, del progetto già si muovono su più ambiti. Poi, cosa hanno fatto? Hanno costruito una rete molto estesa con i vari enti e le varie, diciamo, realtà del territorio. Quindi tante scuole, circa 30, probabilmente anche di più, gli enti locali, no? I comuni, la provincia, quando ancora c'era, la regione, i servizi sanitari. Servizi sanitari e servizi anche servizi inerenti all'istruzione, l'università. Capite che sono partiti da una rete di associazioni e la cosa si è estesa ad una rete di, come dire, di realtà molto più composite. Avrete notato, per esempio, successivamente c'è stata anche per esempio, negli incontri di formazione sui genitori c'era anche AGEDO, no? Quindi un'associazione di genitori di persone omosessuali. Quindi, come dire, c'è questo forte lavoro di rete. Allo stesso tempo, scusate, si sono focalizzati anche sui più siti. Anche questo ce lo ricordiamo dai modelli di empowerment, per esempio, di organizzazioni di comunità. Hanno lavorato moltissimo anche su quasi tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Okay? Non si sono limitati, non lo so, a Trieste, a Udine, a Pordenone o quello che vuoi, o a Gorizia, quello che volete. Hanno, come dire, messo in campo, hanno cercato di coprire l'intero territorio. Ovviamente stiamo parlando di un progetto di prevenzione. No? È un progetto di prevenzione che è una delle quintessenze della psicologia di comunità e anche di empowerment. Un altro aspetto che devo dire mi preme moltissimo sottolineare, che il dottor Zotti ha menzionato in maniera estesa, ma vorrei farvi notare questa cosa, che sembra, come dire, a una mente, come dire, a una persona più naif, sembra una cosa, come dire, di scarsa importanza, e in realtà spesso è, come dire, la chiave sopra il quale puoi produrre o puoi creare dei progetti belli come questo, no? E qual è? Tutta la necessità di interfacciarsi con le istituzioni in maniera formale e in maniera efficace. Ad esempio, come? Partecipando e sapendo partecipare, per esempio, a dei bandi, i bandi di finanziamento. I bandi che alle volte noi psicologi li guardiamo con un certo disdegno, in realtà sono la chiave di volta, per esempio, della psicologia di comunità, perché la psicologia di comunità, o tutti gli interventi di comunità, come dire, campano, veramente vivono sui progetti messi a bando dai, non lo so, dalla regione, dal comune, dalla provincia, o quello che volete. Ed è una grandissima competenza ed è necessaria, è veramente fondamentale la capacità di allora, sapere che esistono certe tipologie di bande, saperlo, come dire, leggere, interpretare. Alle volte passiamo una settimana per capire bene un bando, per capire bene cosa quel bando chiede, come lo chiede. Cosa posso includere nel progetto che io voglio proporre per quel bando? Saper, ad esempio, stimare i costi, no? Io quando faccio un bando devo dire, ok, io chiedo, non lo so, 50.000 euro e li spenderò così, così, così e cos'ha. E poi devo rendicontarli. E voglio dire, qualsiasi discrepanza che c'è fra quello che ho detto riguardo il come avrei speso e come poi io ho speso effettivamente, ogni discrepanza deve essere spiegata, deve essere rendicontata in qualche modo. Quindi il bando, saper interpretare un bando, saper leggere per esempio la normativa di riferimento, capire se si è eleggibili per quel bando, cioè io posso partecipare a quel bando, non lo so, ad esempio chiedono che solo reti di associazioni possono partecipare e non un'associazione di per sé. Bene. Quindi se io voglio, come dire, ho la mia associazione, da sola non posso presentarlo, devo, come dire, preliminarmente al progetto stesso, devo, come dire, consorziarmi con altre associazioni che possono essere interessate a partecipare a quel progetto. Ed è veramente, alcuni bandi sono più facili, altri sono estremamente complessi, ci sono proprio anche alle volte delle regole estremamente rigide. Ad esempio 10.000 parole, 10.000 parole, se ne scrivi 10.005, alcune volte vieni escluso, non hai rispettato le regole, mi dispiace, grazie, arrivederci. Sapere ad esempio come proporsi in una maniera positiva, in una maniera che sia corretta, perché ovviamente mentire non va bene, ma presentarsi in una luce favorevole, cioè presentarsi come un possibile attore. Come dire, reliable, insomma, affidabile, no? Ecco, tutto questo fa parte della filosofia del bando. A quale fine? Sostanzialmente per ottenere dei finanziamenti. Io posso avere dei progetti bellissimi, ma se non trovo nessuno che me li finanzi, rimangono dei bellissimi progetti che però non si realizzeranno. Un altro aspetto, che mi premeva sottolineare. E anche questa è una cosa che sembra, fo solo forma. Quando quando in realtà in molti aspetti della vita umana forma diventa sostanza. E cos'è? Avete notato, per esempio, l'attenzione che ha dato il dottor Zotti sui patrocini, i riconoscimenti, non so, i patrocini del comune, della regione e così via, i riconoscimenti, per esempio, essere stati riconosciuti dal Presidente della Repubblica come progetto di grande interesse, aver ricevuto una medaglia di bronzo, addirittura essere stati inclusi nelle leggi regionali per il finanziamento, non sono solo atti formali, no? Dice sì, va bene, sono contento, però alla fine. Spesso la forma è sostanza. Essere patrocinati, non so, dal comune, dalla regione, aver ricevuto l'endorsement, per esempio, della Presidenza della Repubblica Italiana, sono degli atti, sono delle qualità che danno una grande visibilità al progetto, cioè rendono il progetto, come dire, visibile nella società, affidabile, lo rendono, come dire, riconosciuto. Ok? Voglio dire, lo stesso progetto, magari, dove come dire, gli organizzatori, in questo caso di questo progetto, Scuola per Conoscerci, che non avessero fatto proprio questo lavoro veramente di networking con le istituzioni, probabilmente il progetto sarebbe andato in una maniera molto diversa. Avrebbe avuto molto probabilmente minor impatto sul territorio perché avrebbero ricevuto probabilmente meno finanziamenti, meno scuole avrebbero accettato come dire, di includerlo e di includerlo come, ad esempio, progetto curricolare. Curricolare cosa vuol dire? Vuol dire che gli studenti lo devono fare. Come dire, devono fare come devono fare tanti altri progetti, come devono studiare matematica, ok? Capite che è già molto diverso anche all'interno di un singolo istituto se un progetto è, come dire, relegato a lo fate se volete a un progetto invece, come dire, supportato dall'istituzione scolastica stessa. Capite che la probabilità di impatto è molto diversa. Ecco, qui ad esempio gli organizzatori per esempio, conoscendo bene il contesto delle scuole medie, delle scuole superiori, ad esempio il dottor Zotti appunto insegna in una scuola superiore, come dire, si trovavano in questo caso, ad esempio, avvantaggiati perché conoscevano il contesto, no? Avevano un know-how di come funziona la scuola pubblica superiore. Ok? Ecco, tutti questi aspetti fanno parte di quel lavoro di rete che un progetto di comunità, se vuole avere impatto, come dire, deve sviluppare. Un progetto bellissimo che però non si interfaccia con l'istituzione, non si interfaccia con le altre associazioni, non si interfaccia sul territorio, non è attivo nella ricerca di fondi. Io dubito che vada più in là della carta stampata, cioè hai scritto un progetto meraviglioso, ma poi non ha bassissima probabilità che venga realizzato. Ok? Questo è una cosa che mi premeva molto sottolineare, perché spesso noi psicologi, a differenza per esempio di altre figure professionali, siamo un po' restii a entrare nell'agone, come dire, mentre altre figure professionali, mi vengono in mente per esempio gli assistenti sociali in questo sono molto più attivi di noi, forse perché la loro stessa formazione prevede la capacità di scrivere un bando e così via. Anche gli educatori lo fanno. Noi per esempio siamo un po' ancora chiusi nell'idea che, come dire, ecco, ci viene più naturale pensare lavorerò nei servizi, no? Dove lì non c'è bisogno di, come dire, io stesso faccio parte dell'istituzione. Ecco, però molti colleghi a vario livello lavorano nei servizi, come dire, lavorano al di fuori ufficialmente dei servizi, magari su progetti che sono finanziati dai servizi, no? Magari in progetti come non so, le case famiglia, anche le comunità, cioè che non sono ufficialmente parte del servizio, cioè non sono, come dire, dipendenti pubblici, ma hanno potuto attivare quel servizio, quella specifica casa famiglia e così via, perché hanno costruito un progetto, lo hanno presentato nella maniera, nella tempistica opportuna e sono riusciti, come dire, a farselo approvare. Ok? Quindi l'abilità di scrivere un bando in una certa maniera, senza parlare, e qui stiamo parlando di bandi, per esempio, locali, che siano comunali, provinciali o regionali, in realtà ci sono moltissimi fondi che alle volte noi stessi, come dire, psicologi, ignoriamo, e per esempio i fondi europei che forse sono più adatti per grandi progetti che non magari un progetto più piccolo, ma ci sono molti fondi. Il punto è che spesso è difficile, cioè la procedura di richiesta può essere estremamente complessa perché essendoci molti soldi in ballo ci devono essere, c'è anche, come dire, alle volte necessita una certa professionalità nella progettualità. Cioè, infatti alle volte ci sono degli ottimi psicologi che lavorano come progettisti, psicologi di comunità, io ne conosco qualcuno, che lavora come progettista. Cioè, il lavoro principale è esattamente quello di scrivere progetti nell'ambito del sociale, sapere come si presenta in un bando, come si rispettano certi criteri, come si. Ecco, tutto quello è per esempio una grande abilità e devo dire, per varie ragioni, è molto poco sfruttato. Ora, detto questo, un ultimo punto che mi premeva a sottolineare è il punto di empowerment. E qui devo dire, entriamo in un ambito che è molto sfaccettato, per esempio, in questo progetto. In questo progetto, ad esempio, ci sono vari spunti di empowerment. Beh, sicuramente un empowerment degli studenti, no? Degli studenti che ricevono questo progetto, sicuramente una minore, anche degli studenti, e mi viene in mente in particolare degli studenti anche LGBT, cioè che, come dire, ricevono anche degli strumenti per disattivare questa dinamica di bullismo all'interno, non so, della classe, dell'istituto e così via. Quindi sicuramente ci sono delle tecniche, anche degli aspetti per esempio, tutto il lavoro sull'empatia, no? Che il dottor Zotti ha menzionato, il lavoro sull'empatia è sicuramente un lavoro anche di empowerment. Il lavoro di riduzione del comportamento, per esempio, che può essere aggressivo, può essere denigrante, può essere esclusivo e così via. Anche questo è un progetto, è un aspetto di empowerment, evidentemente, no? Di empowerment dei soggetti che vi prendono parte. Esiste però anche un empowerment che, come abbiamo visto ripetutamente, agisce a più livelli, no? Ad esempio anche il livello, per esempio in questo caso, organizzativo della scuola stessa e a multilivello. Ad esempio, abbiamo visto c'è tutto un lavoro che va sia sugli studenti, ma anche sui docenti, no? Sul personale ATA, sulle famiglie. Capite che questo è un progetto meraviglioso di psicologia di comunità, cioè prende in considerazione tantissimi livelli, no? C'è anche in realtà tutto il lavoro, anche in parte, per esempio, sulla comunità stessa, no? La produzione di materiale contro il bullismo omofobico da disseminare. L'abbiamo visto, vediamo ora, perché davanti le slide, la slide numero 17, no? Anche tutto il materiale sugli opuscoli dei libri, dei fascicoli su come è, come non è. Il lavoro, devo dire, anche il lavoro di ricerca, alla fine della fiera è un lavoro che ha impatto sulla società, no? Aumentare la conoscenza di come funziona, per esempio, il bullismo omofobico. Ma tornando un attimo per esempio, un altro aspetto che mi veniva in mente di empowerment, per esempio, qual è qua? È anche quello sui volontari, no? I volontari che vanno nelle scuole, no? Nel secondo incontro fanno partecipano al secondo incontro dove riportano la loro storia, sono disponibili a rispondere a domande anonime o meno, insomma, provenienti dalla classe. Per esempio, anche quello in realtà è una parte di empowerment, no? Cioè, Anche i volontari appartengono ad una minoranza, cioè appartengono al gruppo LGBT che vuol dire, può darsi che anche loro siano stati in parte, abbiano subito in parte bullismo. E quindi in realtà si rientra in quelle dinamiche dove sicuramente, cioè, come dire, riportare e presentarsi come un modello positivo anche per persone. Per esempio, per possibili studenti LGBT o meno, non ha quella importanza, ma sicuramente presentarsi come un modello positivo ha sia degli effetti benefici sugli studenti stessi, ma anche su loro stessi, ma anche sui volontari stessi. E qui, ad esempio, ora mi viene in mente, se volessimo, non perché sia cioè, cioè, l'importante è avere il pensiero chiaro, poi l'etichetta è molto, bah, lascia un po' il tempo che trova. Ma, per esempio, che tipologia vi viene in mente? Che tipologia di organizzazione è? Per esempio, le tre organizzazioni che hanno contribuito alla creazione di questo progetto, cioè Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus, Arcigay Friuli e Lesbiche del Nord Lune Alfi. Per esempio, che tipo di organizzazione potrebbe essere? Beh, sicuramente una organizzazione empowering, no? Perché in realtà questa organizzazione di cui adesso il dottor Zotti non ha parlato, perché sarebbe, come dire, avremmo dovuto aprire un altro capitolo enorme, sono organizzazioni che sicuramente mirano all'aumento del controllo. Sicuramente aumenta, cioè come dire, promuovono un aumento del controllo dei propri membri, un aumento della consapevolezza critica del contesto dei propri membri e un aumento, come dire, sicuramente si basano sulla partecipazione attiva. E in questo caso mi viene in mente una partecipazione, mirano più a una partecipazione di tipo forte, a una partecipazione che preveda sicuramente la membership, ma anche l'involvement, e in realtà hanno come obiettivo il commitment, cioè essere attivamente. Quindi è sicuramente un'organizzazione empowering, però è anche un'organizzazione empowered, sono anche delle organizzazioni empowered. Perché? Perché ad esempio il progetto che noi abbiamo visto oggi, Scuola per Conoscerci, per esempio, è il risultato, è un progetto di empowerment che però, come dire, va al di fuori in parte delle tre associazioni che l'hanno generato, no? Questo progetto nasce come volontà delle tre associazioni di avere un impatto al di fuori delle organizzazioni stesse, no? Per cui sicuramente questo progetto può essere visto come un progetto di empowerment, risultato di una organizzazione, di organizzazioni, queste tre organizzazioni, empowering, ma anche empowered, nel senso che hanno un impatto sulla comunità e sulla società in generale. Qui, per esempio, una cosa che sarebbe stata estremamente interessante, ma ci avrebbe portato molto lontano, sarebbe stato, e magari so, un giorno lo faremo, mostrare o fare magari proprio uno studio sul rapporto che c'è fra come funzionano queste organizzazioni al loro interno con come funziona questo progetto. Sarebbe molto interessante vedere, ad esempio, queste tre organizzazioni, Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia Onlus, lungo da dire, Arcigay Friuli e Lesbiche del Nord-Est Lune Alfi, per esempio. Che struttura hanno al loro interno? Come funzionano? E vedere come queste tre componenti, in realtà, queste tre istituzioni, scusate, queste tre organizzazioni, si riflettono su questo progetto. E vedere come questo progetto è stato costruito e come funziona. Perché è molto probabile che queste siano associazioni empowering e sicuramente sono empowered, ma ovviamente avranno delle caratteristiche, avranno anche delle differenze fra loro tre. E vedere come queste tre organizzazioni hanno collaborato e continuano a collaborare, lo stanno facendo da più di 10 anni, a produrre un altro progetto sempre di empowerment, no? Questo sarebbe una cosa, affascinantissima. Ora, non possiamo farlo, ecco, no, ma vi dicevo questo per sottolineare come dire, è facile dire ed è correttissimo pensare che questo è un progetto di empowerment, per esempio, per gli studenti. Sì, e lo è assolutamente. Però in realtà è un progetto di empowerment anche per la cosiddetta istituzione scolastica, non so, i docenti, ma anche il personale ATA, ma anche, non so, i genitori, quindi, come dire, un'altra istituzione che non fa parte principalmente dell'istituzione scolastica, no, quella è l'istituzione familiare, ma anche avere un impatto, per esempio, sulla società, per esempio, divulgando, come dire, aumentando la conoscenza sul fenomeno, per esempio del bullismo omofobico o dell'orientamento sessuale più in generale. E infine, in realtà, vedere anche come questo sia un progetto di empowerment per chi lo propone. Cioè, queste tre organizzazioni, vuol dire, sono organizzazioni di empowerment in generale, però, per esempio, anche come questo progetto aumenti l'empowerment, ad esempio, dei volontari. Anche questo è empowerment. Quindi con questo volevo semplicemente far vedere come dire, le varie sfumature di empowerment, che, come dire, dobbiamo sempre pensare all'empowerment, ad esempio, di chi propone il progetto di empowerment, da chi lo riceve, dal contesto e tutti, come dire, tutti gli aspetti. E questo perché in realtà arricchisce la nostra, per esempio, ancora una volta, la nostra analisi critica del contesto, no? Cioè, se noi dovessimo fare un'analisi di questo progetto, un'analisi, come dire, a 360 gradi, non ci limiteremo solo all'impatto che ha sul singolo studente, lo vedremo anche sullo studente, sul docente, sul personale ATA, sulle famiglie, sul contesto locale, sulle associazioni che l'hanno proposto, sui volontari dell'associazione che l'hanno proposto e così via. Ora, detto questo, io qui mi fermo. E quello che mi viene, io, come dire, mi unisco alla gentile disponibilità del dottor Zotti, e cioè nelle sue slide trovate molti riferimenti, anche articoli, alcuni proprio del dottor Zotti, altri di, come dire, altri, e altri lavori di grande interesse. Se comunque ci sono delle domande specifiche, magari di curiosità, magari di altri riferimenti teorici o l'altra letteratura, o voler avere altre informazioni sul progetto, potete o scrivere a me o comunque contattarmi, poi io le passerò al dottor Zotti che, come ha detto nell'audio, risponderà e ci, insomma, si è reso disponibile a dare maggiori informazioni a chi lo volesse richiedere. Con questo io concludo la ottava lezione del corso di comunità.